Oggi vorrei condividere con voi ciò che in questi giorni, mentre studiavo la sua parola, ho ricevuto dal nostro Dio, dal nostro Signore. Ciò che ho ricevuto vorrei condividerlo con voi, e per me questa è una grande gioia, poterlo fare con i miei cari fratelli e sorelle in Cristo. Oggi vorrei parlare con voi sulla potenza del Vangelo, sulla potenza del Vangelo e del peccato. Ma prima di iniziare a studiare, andare più a fondo nella parola del Signore, vorrei che mi accompagnate in preghiera e chiedere al Signore la sua guida. Caro Padre, noi ti siamo grati perché tu sei il nostro Dio, perché tu ci hai salvato dal peccato, ci hai dato una nuova vita. Hai pagato tu a caro prezzo con il sangue del tuo figliolo Gesù il nostro perdono, Signore. E grazie a quel miracolo, grazie a quell'amore infinito che hai mostrato verso ognuno di noi, oggi siamo qua, Signore. Questo è una realtà che tu hai cambiato la nostra vita, tu ci hai pulito di ogni macchia, di ogni peccato, è tutto merito tuo. E grazie perché la tua parola ci fortifica, la tua parola ci apre gli occhi, ci fa capire chi sei tu veramente. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci parli ogni giorno, Signore, in ogni momento, e ti chiedo questa mattina che tu sia a guidare questa riflessione della tua parola, che sia tu, Signore, a parlare ai nostri cuori e che il nostro cuore sia aperto, disposto ad ascoltare, Signore, la tua voce, che sia tu, Signore, l'unico essere glorificato, adorato e lodato, Signore, questa mattina perché tu sei il nostro Re, tu sei il nostro Padre, il nostro Creatore. Grazie, Signore, ti ringraziamo di cuore nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. Bene, vi invito ad aprire le vostre Bibbie all'epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 3. Leggiamo i primi, per iniziare, i versetti 10, del 10 al 12. Siamo a Romani 3, dal versetto 10 al 12. Dice: come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Beh, Paolo usa parole molto forti, molto dure, molto dirette. E quando noi leggiamo questo brano, cosa ci viene in mente? Ci viene in mente sicuramente il mondo, vero? Ci viene in mente le persone che non credono in Dio. Ma Paolo, sapete, questa lettera la indirizza ai credenti, non ai non credenti. Questa è una lettera ai credenti di Roma. Perché Paolo ci tiene molto ai credenti, lui prega molto ai credenti di Roma e lui usa questa lettera per esortare la Chiesa. È un messaggio di esortazione perché i credenti di Roma ritornino a Dio. È un messaggio di ravvedimento. Immaginate per un istante che questa lettera viene indirizzata alla chiesa di Pordenone. Una lettera che riceviamo noi, indirizzata Fiume Veneto via Pontevana 1, e noi leggiamo questa lettera. Ovviamente non intendo dire che sia questo il nostro caso, ma vorrei soltanto incitarvi a riflettere insieme a me queste parole. Io, ad esempio, metto il mio nome qua sopra e lo rileggo e dico: Renzo, non sei giusto. Renzo, non capisci la parola del Signore. Renzo, tu non cerchi Dio. Renzo, ti sei sviato, sei corrotto. Non pratichi la bontà, no. Sono parole che mi colpiscono molto nel mio cuore, perché Dio sta parlando a me, che forse non lo so e mi sto sviando dalla parola del Signore. Perciò questa mattina vorrei veramente parlare di noi, non parlare degli altri, non parlare del mondo, non parlare di non credenti, ma parlare di noi stessi come Chiesa. Paolo sta parlando a uomini di Dio, sta parlando a donne di Dio che conoscono la parola, ma che lui sta facendo un richiamo, un ravvedimento a tornare veramente alla parola del Signore. Se noi capiamo il vero significato del peccato, allora possiamo comprendere il significato del Vangelo di Dio. Se io comprendo il mio peccato, se io comprendo il sacrificio che Gesù ha fatto nella croce per me, con il suo sangue, e che grazie a lui ho scampato la morte eterna, ho scampato l'inferno, allora ho un motivo molto forte dentro di me di ringraziare Dio per questo dono che lui mi ha dato. E questo è quello che vorrei questa mattina, che riflettiamo su questo, che non è una cosa da poco, ma è qualcosa di molto profondo e importante che Dio ha lasciato nel suo Vangelo. E per capire e gustare il Vangelo bisogna capire prima cosa vuol dire il peccato, cosa vuol dire avere scampato all'inferno. Quindi parliamo di noi. Quando noi ci confrontiamo con i non credenti, noi come cristiani ci sentiamo sicuri, perché sappiamo che Dio a noi ci ha promesso una vita eterna con Lui, vero? Ma questo sentimento ci può condurre a pensare che noi siamo a posto con Dio, che noi abbiamo risolto la nostra vita. Ma se noi ci confrontiamo con Gesù, se noi ci confrontiamo davanti alla parola, come ci vediamo? Sicuramente ci vediamo mancanti, vero? E se noi ci vediamo mancanti, come noi possiamo aiutare gli altri? Come noi possiamo predicare il Vangelo agli altri? Cosa significa per te, caro fratello, sorella, il peccato? Cosa significa per te il Vangelo, veramente? Quando noi insegniamo ai nostri bambini, nella scuola domenicale o a casa, cosa vuol dire il peccato? Sicuramente usiamo o parliamo di Adamo ed Eva, dove noi vediamo il peccato originale, vero? Il peccato originale di Adamo, che prende il frutto, che prende il frutto dall'albero che Dio aveva detto di non prendere. Però a volte noi cresciamo, diventiamo adulti e rimaniamo su quel concetto lì, che è importante. Ma è vacillare. Penso che non bisogna rimanere con il latte, bisogna anche gustare quella carne, quel cibo succulento che la troviamo nella parola, quindi di approfondire di più cosa vuol dire il peccato e le conseguenze che questo comporta. Poi vedremo più avanti, più nel dettaglio. Nei primi tre capitoli dell'epistola di Paolo ai Romani, possiamo dividerla in quattro sezioni. La prima, Paolo parla della condanna universale dell'umanità. Poi Paolo parla del peccato dei pagani, poi del peccato dei giudei e poi che tutti sono sotto la condanna del peccato. Questa mattina magari ci soffermiamo soltanto ai primi due capitoli, poi Dio volendo più avanti potremo continuare questo studio. Come dicevo, la lettera che scrive Paolo è una lettera non ai Romani, ma ai cristiani che sono a Roma. Roma in quel tempo era il centro, era l'impero romano, che era il centro della corruzione. Era una società con una immoralità estrema. È impressionante capire come Dio in questa società corrotta sta chiamando alle persone di venire a sé. Paolo scrive questa lettera ai Romani, ai cristiani che vivono a Roma, è come che noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Quindi sono cristiani che vivono a Roma, ma non sta soltanto indirizzando questa lettera ai Romani, quindi è una lettera che è indirizzata al popolo giudeo e anche ai non giudei, quindi ai gentili. Quindi adesso torniamo al capitolo 1 e leggiamo i primi sei versetti dell'epistola di Paolo. Capitolo 1, versetto 1 al 6. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, nato dalle stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazie e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri, per il suo nome, fra i quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. In quel tempo le chiese sceglievano alcuni uomini per chiedere a questi uomini di andare in altri luoghi a predicare la parola del Signore, venivano chiamati apostoli. Infatti Paolo viene nominato apostolo di Cristo, ma non è stato nominato dagli uomini, dalle chiese, ma è stato nominato apostolo di Cristo direttamente da Dio. Ok? Paolo è stato messo da parte per annunciare il Vangelo. Cosa vuol dire il Vangelo per voi? Il Vangelo è la buona notizia. Il Vangelo è stato concepito da Dio, è stato creato da Dio e parla di Dio stesso e viene da Dio. E Dio stesso lo ha fatto conoscere all'umanità. È una cosa meravigliosa. Quindi il Vangelo è stato creato da Dio, parla di Lui, di Dio, viene da Dio. È stato predicato da Dio stesso, condiviso, dato a tutti noi da Dio stesso. Di chi parla il Vangelo? Il Vangelo parla del Figlio di Dio, Gesù. Il suo nome è Gesù, in ebraico. In italiano noi lo chiamiamo Gesù. In spagnolo Jesús, in diverse lingue viene tradotto, ma il suo nome da uomo, da umano, è Gesù. Cristo in greco vuol dire unto, quindi lui che ha ricevuto l'unzione da Dio. Cristo vuol dire unto. In ebraico vuol dire Messia. Quindi Gesù era uomo, ma anche era figlio di Dio. Tanto è vero che Dio dimostra che è figlio suo veramente, come? Nella resurrezione. Nella resurrezione Gesù sta dicendo: questo è il mio figlio. E sapete, nell'Antico Testamento le persone che venivano unte dallo Spirito Santo erano tre. Erano i profeti, erano i sacerdoti, era il re. Infatti Gesù è il gran profeta, il gran sacerdote, il grande re dei re. al versetto 5 vediamo che per mezzo del quale abbiamo ricevuto la grazia. Cos'è la grazia? La grazia è qualcosa che l'uomo peccatore riceve senza meritarlo. La misericordia invece è il contrario, è non ricevere qualcosa che meritiamo, cioè la punizione. Quindi la grazia è qualcosa di meraviglioso che soltanto Dio può dare a noi, uomini, donne. Qualcosa che ci viene dato senza meritarlo da Dio. Perché? Perché Dio ama le sue creature, ama l'uomo. Noi cristiani siamo stati salvati per la grazia di Dio. Non potevamo meritarlo con le nostre opere. Infatti l'obiettivo di Paolo era di proclamare la salvezza attraverso la fede in Dio, in Cristo. Paolo viene chiamato anche l'apostolo dei gentili, cioè di coloro che non sono giudei. Quindi siamo noi gentili, noi non siamo giudei. E Paolo è l'apostolo dei gentili. Per riassumere in poche parole il Vangelo, cosa vuol dire? Il Vangelo lo possiamo riassumere come Gesù, figlio di Dio. La Chiesa è il luogo dove si parla di Cristo. La Chiesa non è il luogo dove si parla di come migliorare la società. La Chiesa non è il luogo dove la gente impara come vivere meglio o come vivere correttamente la vita. La Chiesa è il luogo dove si predica Cristo. Ogni messaggio viene centrato su Dio, su Gesù Cristo. Se alcuni messaggi, ad esempio, parlano dell'orgoglio e non menzionano Cristo, non è un vero Cristo. Non è il vero cristianesimo, non è un messaggio biblico, ma bensì è un'esortazione morale, perché non è centrato su Cristo, non è centrato su Gesù. Poi nel versetto tra l'8 e il 15 Paolo fa una preghiera per i cristiani che sono a Roma. Paolo prega costantemente per i cristiani a Roma. Perché? Perché lui sa che alcuni di loro si stanno sviando dalla verità, dalla parola di Dio. E qua noi possiamo prendere questo esempio di Paolo, perché Paolo, sapete, lui sta pregando per queste persone prima del suo viaggio a Roma, quindi vuol dire che lui non conosceva tutte le persone, magari conosceva qualcuno, ma lui prega per tutti, anche se non le hai mai viste. E questo penso che è anche un esempio per noi, che dobbiamo pregare per i nostri conduttori di chiesa, anche per noi stessi dobbiamo pregare. Pregare anche per i cristiani che noi non abbiamo mai incontrato. Pregare anche per le persone che si sono appena convertite in altre chiese in tutto il mondo. Possiamo pregare anche per loro. Paolo lo faceva costantemente, la preghiera è importante. Tutte le preghiere attraverso Gesù Cristo sono accettate da Dio. Non dipende da quanto urliamo, non dipende dalle belle parole che noi usiamo quando preghiamo a Dio. Ma è importante, quando preghiamo, diciamo nel nome di Gesù, nel nome di Cristo. Quando diciamo questo, stiamo dicendo a Dio, per favore, accetta la mia preghiera, non per quello che sono io, ma per quello che è Cristo. Rispondimi come se io fossi Cristo alle mie preghiere. Quindi questo ci fa riflettere a essere più attenti e anche sensibili alle nostre preghiere. Ci dobbiamo chiedere, ma è quello che Cristo chiederebbe in questa situazione? Questo penso che ci incoraggia anche a meditare alle nostre preghiere. Come le facciamo come li innalziamo a Dio. Penso che dobbiamo pensare, è questo quello che Gesù chiederebbe in questa situazione o no? Perché lo facciamo attraverso Gesù, le nostre preghiere li innalziamo a Dio attraverso Gesù. Poi dal versetto 16-17 adesso parliamo della potenza del Vangelo di Dio. Leggiamo insieme, versetto 16-17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto il giusto per fede vivrà. Quando ho letto questo, infatti non mi vergogno del Vangelo, Paolo non si vergognava del Vangelo, però mi chiedevo a me stesso, ma quante volte io ho avuto l'opportunità di condividere con qualcuno il Vangelo e non l'ho fatto? Perché mi sono vergognato, sì, lo ammetto, mi sono vergognato e non l'ho fatto. E questo è qualcosa che penso che ci capita, almeno a me è capitato, e mi insegna di ubbidire la chiamata del Signore. Quando sento nel mio cuore parla di Dio, parla di me, mi dice il Signore, non lo faccio, devo veramente ubbidirlo e farlo e non vergognarmi. La potenza di Dio è nel Vangelo, nel suo Vangelo, ed è una potenza perché per la salvezza di tutti, ma non di tutti, ma di tutti coloro che credono in Dio, vero? Quindi è importante prima credere in Dio e poi riceviamo la salvezza attraverso il Vangelo di Dio. Qua dice prima dei giudei e poi del greco, ma poi ho visto che questo vale sia per i privilegi di Dio, quindi prima il popolo eletto, il popolo giudeo, e poi i non giudei. Ma questo vale anche per la punizione, lo stesso ordine, prima verranno puniti i giudei e poi gli altri, perché i giudei conoscono la parola del Signore, lo hanno sempre conosciuto fin dall'inizio, e quindi Dio penso che abbia un riguardo molto importante anche su di loro. Il Vangelo fu proclamato a tutta l'umanità, prima da Gesù stesso e poi dai suoi discepoli. Gesù ha insegnato il Vangelo alle persone che incontrava mentre lui camminava, mentre che lui visitava la sinagoga, dappertutto lui ha sempre predicato il Vangelo. E poi hanno seguito questo esempio i suoi discepoli. Il Vangelo parla della giustizia, ma è la giustizia di Dio, non è la giustizia degli uomini, non è la giustizia per virtù, ma è la giustizia che offre Dio. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire la giustizia di Dio? Che Dio ci vede a noi giusti. Noi non è che siamo giusti grazie alle nostre virtù o alle nostre opere, no. Lui ci vede giusti a noi perché ci vede attraverso Gesù. È come che Dio vede a me, Renzo, giusto perché Gesù è in mezzo. Lui vede a Gesù e attraverso Gesù vede a me come persona giusta. Ma se per un attimo io immagino di togliere Gesù da in mezzo, come mi vede a me Dio? Mi vede condannato all'inferno, vero? Vede un uomo peccatore condannato all'inferno. Quindi, ma grazie al sacrificio di Gesù, grazie al sangue di Gesù sulla croce, Dio ci vede ai suoi figli giusti, non perché lo meritiamo, ma perché Gesù ha pagato a caro prezzo quel riscatto, non al diavolo, ma a Dio stesso. Dio, Gesù ha pagato a Dio a caro prezzo il nostro riscatto del nostro peccato, grazie a quel sacrificio che Dio ci vede a noi giusti, ripeto, non per le nostre opere, non per la nostra virtù, ma grazie alla vita di Gesù Cristo. Penso che la giustizia noi la riceviamo attraverso la fede, ed è per la fede, come lo leggiamo, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede e a fede. Noi per fede riceviamo la giustizia di Dio, la salvezza. E poi questa giustizia cresce in noi, e crescendo in noi, nostra fede altrettanto aumenta. Quindi la fede è l'inizio e la fine. L'inizio, perché attraverso la fede noi riceviamo la salvezza, che poi cresce man mano che camminiamo con il Signore, e la nostra fede di conseguenza aumenta. E fa di noi persone, uomini, donne, forti nella fede. Noi gustiamo il Vangelo e cominciamo ad assaporare la bontà del Signore, la bontà di Dio. Iniziamo piano piano a conoscere da vicino di più Dio, chi è Dio veramente. Cresciamo nel timore di Dio, non paura, timore di Dio, perché lo rispettiamo, lo onoriamo con la nostra vita, con le nostre azioni. Iniziamo a capire in profondità veramente la grazia di Dio. Come dicevo prima, quando noi capiamo veramente qual era il nostro destino prima di conoscere Dio, che era l'inferno. E grazie a Dio invece, Dio ha tolto quella punizione grazie al suo figlio. Io oggi posso veramente ringraziare al Signore, non posso smettere di non ringraziare al Signore per questo suo immenso amore verso di me. Il giusto per fede vivrà. Questo Paolo sta confermando la posizione dei figli di Dio. Quando la nostra fede riposa in Dio, saremo al sicuro. È importante che la nostra fede riposi, sia proprio consolidata in Dio, perché saremo al sicuro. Poi abbiamo parlato del Vangelo, ora parliamo del peccato dell'uomo. Cosa intendiamo per il peccato? Leggiamo al capitolo 2 dal versetto 29 al 32. Al capitolo 1, siamo al capitolo 1 ancora, dal versetto 29 al 32. Ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, piena di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatore, maldicente, abominevole a Dio, insolente, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli a genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Vedete, sono parole forti, molto, che ci possono dare un'idea dei peccati dell'uomo, la natura peccaminosa dell'uomo, che nonostante l'uomo conosca il bene e il male, lui preferisce fare il male. Ancora penso che sia più grave per chi conosce la parola di Dio e invece decide di non farla. Sapete, questi peccati che abbiamo letto erano peccati comuni tra la gente di quella epoca, tra la gente che abitava a Roma in quel periodo storico, ma direi che sono stati sempre presenti in tutta la storia dell'umanità. Poi, se torniamo al versetto 18 del capitolo 1, diciamo: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'ira di Dio contro ogni impietà. Ma l'ira di Dio non è la rabbia di Dio verso gli uomini, ma l'ira di Dio è in modo figurativo per dire che è la posizione, l'indignazione di Dio verso il peccato. Dio punisce il peccato. A volte noi pensiamo che che Dio è arrabbiato con noi perché non abbiamo ubbidito la sua parola. Non è così. Dio è indignato davanti al peccato. Qualcuno può pensare che siccome Dio è un Dio amorevole, un Dio buono, Dio non si dovrebbe adirare. Invece, proprio perché Dio è giusto e santo, deve manifestare la sua ira contro il peccato. Lui non può fare finta di niente davanti al male. Non può ignorare il male, Dio. L'ira di Dio è contro tutti i peccati. A volte noi pensiamo che ci sono peccati più gravi e peccati meno gravi. Peccati gravi sono quelli, ad esempio, che sono visibili all'uomo: l'adulterio, la pornografia, l'omicidio, no? Sono cose, wow, sono cose forti. Invece una bugia, l'orgoglio, sono peccati che noi non vediamo e quindi facciamo finta di niente. Ma sapete, Dio non vede la conseguenza del peccato, la parte esterna, ciò che noi uomini possiamo vedere da altri, ma Dio vede in profondità, vede la radice di quel peccato, piccolo o grande questo sia, vede il cuore dell'uomo. È quello che vede Dio. Perciò per Dio non c'è differenza tra un peccato grave o meno grave, perché lui vede la sorgente del peccato, vede la profondità del cuore. Il peccato, sapete, fa parte della nostra natura. Ce l'abbiamo dalla nascita. Ma qualcuno può dire, ma i bambini peccano? Ho sentito spesso alla scuola domenicale, anche parlando con altri fratelli e sorelle, ma i bambini peccano veramente? Vi faccio un esempio. Immaginate un bambino in una stanza con tanti giocattoli e tu le dai un giocattolo e il bambino lo prende. Le dai un altro giocattolo e il bambino lo prende. Le dai un altro giocattolo e il bambino lo prende. Le dai un altro giocattolo e il bambino non gli piace e lo mette da parte. Le dai lo stesso giocattolo che non voleva prima e lui lo mette da parte. Lo dai di nuovo e lui lo mette da parte. Non gli piace quel giocattolo. Mettete un altro bambino a fianco a lui e gli date quel giocattolo che il primo bambino non voleva, glielo date a lui. Automaticamente il bambino di prima, che rifiutava quel giocattolo, lo vuole. Allora, mi potete dire voi, qualcuno ha insegnato a questo bambino a fare in questo modo? No, perché è proprio nella natura dell'uomo, abbiamo questo peccato. Un'altra domanda: perché Dio permette agli uomini di continuare a peccare? E questo la risposta la troviamo al capitolo 1, versetto 28. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Vi faccio un altro esempio. Un ragazzo che non vuole ubbidire, giovane, teenager, ai suoi genitori. Vuole andare via di casa. I genitori chiudono porta, finestra per bloccarlo, perché hanno paura che lui vada via di casa e che magari faccia delle cose non corrette. Questo ragazzo diventa molto aggressivo, spacca tutto, picca i bambini, anche i genitori. A un certo punto i genitori dicono che apre la porta, vai. Ma poi questo ragazzo dopo paga le conseguenze delle proprie scelte sbagliate, conducendo una vita immorale. Cioè lui stesso paga le conseguenze dopo di non aver ubbidito ai suoi genitori. Cioè, questo è un esempio per dire che Dio permette certe cose. Anche nel primo secolo avanti Cristo c'erano dei 12 imperatori romani, 11 erano omosessuali. Ma davanti a queste cose noi non possiamo limitarci a dire Dio un giorno punirà questa società corrotta. No, ma piuttosto penso dobbiamo dire Dio sta già punendo questa società, lasciando che gli uomini siano ciò che sono oggi. dove vediamo che l'omosessualità è una cosa normale, è accettata nelle scuole, dappertutto. Dio ha permesso questo e penso che noi, l'umanità, sta pagando le conseguenze di questo. Dio ha tolto la sua grazia su questi uomini che hanno deciso di non ubbidire la volontà del Signore. Poi, mi sto avviando alla conclusione, scusate se sono un po' lungo oggi. Per concludere, vorrei parlare del giudizio. Nel capitolo 2, versetto 2, leggiamo: ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tale cose è conforme a verità. Mentre riflettevo su questo, pensavo, ma il peccato è come il virus del Covid-19. Non lo vediamo, pensiamo che non lo prenderemo mai e sottovalutiamo la sua pericolosità. Ma se noi veniamo a contatto con questo virus, Covid-19, ci spaventiamo perché rischiamo la morte. Ci spaventiamo perché anche io come capo famiglia, come lascio la mia famiglia così, da soli, come lascio mia moglie, mia figlia, mi spavento. Quindi penso che dobbiamo stare attenti a indossare la mascherina della parola del Signore, a chiedere, impedire al Signore di lavare costantemente il nostro cuore, il nostro spirito, e di purificare il nostro cuore. Nessuno è immune a questo virus del peccato. Non c'è nessun giusto, neppure uno, dice Paolo. E purtroppo non esiste un vaccino contro questo male, ma dobbiamo imparare a convivere con il peccato. Nessuno può essere certo che non cadrà mai nel peccato, ma per certo, stando vicino a Dio, possiamo evitarlo il più possibile. Il giudeo riteneva di essere un popolo privilegiato, perché era un popolo eletto da Dio. Gli uomini erano orgogliosi della circoncisione dopo la nascita, perché era il simbolo del patto con Dio, e poi alle persone, non ai gentili, non giudei che accettavano Dio, chiedevano loro di fare la circoncisione, ma Dio, Paolo parla della circoncisione non della carne, ma del cuore. La salvezza, cari fratelli e sorelle, la salvezza in Cristo non è una polizza di una vita eterna con Dio che abbiamo firmato quando abbiamo accettato Dio. Dobbiamo stare attenti a come condividiamo il Vangelo con gli altri. Dio non ha promesso ai suoi figli una vita piena di successi, lavoro, una bella famiglia, ma Dio ha promesso di essere con noi sempre. Il Vangelo non ha bisogno di aggiunte, di contorni, di imbellirlo. Il Vangelo è Dio, Gesù è figlio di Dio. Chi non crede a questa verità, il suo destino è l'inferno. A volte queste parole possono sembrare dure, ma secondo me è questo il messaggio che Paolo vuole passare, che vuole darci. Il Vangelo è Gesù figlio di Dio. Non è un Dio buono, non è un Dio che vuole fare di noi una vita meravigliosa. Dio quello che vuole, penso, è che nelle sue parole sta dicendo: tornate da me, tornate al Vangelo di Dio. Capiamo chi è Dio per noi, capiamo il significato del Vangelo. Il giudizio è anche importante capire. Quando verrà il giudizio, Dio non ci chiederà da quale chiesa locale proveniamo. Dio non ci chiederà se ci riteniamo cristiani oppure no. La domanda sarà, esaminando la vita di ognuno di noi, Dio ci chiederà: hai vissuto per me o hai vissuto per te stesso? Quando la nostra vita, cioè le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre motivazioni verranno esaminate da Dio quando saremo davanti a Lui. Esso mostreranno se veramente siamo salvati oppure no. Perché a volte pensiamo che la salvezza, siccome non ce la può, non la possiamo perdere, allora facciamo, scusate, ciò che ci pare. Invece non è così. La salvezza è una cosa seria, una cosa che ha tanto valore. La salvezza in Cristo è una cosa meravigliosa. E in conclusione, voglio lasciare quattro pensieri con voi. Solo quando noi capiremo il vero significato del peccato e le conseguenze terribili che questo comporta, potremo veramente gustare il vero significato del Vangelo, Gesù Cristo, Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per me e per te. Secondo, pregare Dio attraverso Gesù perché il suo Spirito Santo ci dia il discernimento della sua parola e di crescere nella fede, di diventare uomini, donne di Cristo, così come Dio vuole che noi diventiamo. Dobbiamo prendere la salvezza veramente sul serio, che abbiamo ricevuto per grazia, a caro prezzo, da parte di Cristo. Questo ci permetterà di veramente gioire la vita che Dio vuole dare a ognuno di noi. E per ultimo, prego che ognuno di noi possa dire nel profondo del proprio cuore le stesse parole di Paolo. Per me la vita è Gesù e la morte è guadagno. Grazie della vostra attenzione.